Allora, 28 marzo, Camogli, giornata bellissima, 7 del mattino, ancora due appunti sullo studio, sulla differenza tra studio animico e studio egoico. Allora, lo studio animico è uno studio che si radica in una comunità dialogica. Io sono parte di una comunità dialogica in cui si conversa su cose importanti. Quindi si conversa e si porta ciascuno il contributo dello studio che si fa, quindi una comunità di studio anche, e inizio a studiare in primo luogo ponendomi in condizioni di meditazione, cioè di flusso, stato di flusso, concentrazione, benessere, apertura del centro del cuore. Poi prendo un libro e apro questo libro. E se sono in questo stato di flusso, quando lo apro posso aprirlo anche casualmente, la pagina che viene, e lì facilmente l'accesso avviene secondo il modello della serendipity, cioè si trova proprio la pagina che serve in quel momento del proprio percorso, in cui si può apprendere in modo profondo, perché c'è una domanda interiore forte. La serendipity è una manifestazione di sincronicità, di intelligenza intuitiva spirituale, quello di aprire apparentemente a caso, ma in realtà non è il caso, ma siamo guidati da un'intelligenza più grande. E attraverso questo modo, che non può essere l'unico, ma è un modo veramente importante, che non può essere trascurato, allora cosa succede? Di un libro andiamo a cogliere quelle 3, 5, 7, quei pochi concetti che poi vanno a finire nella memoria a lungo termine, cioè sarebbero quei concetti che comunque manterremo in memoria anche se studiassimo il libro per 2 mesi. Alla fine, dopo 1 anno, 2 anni, ci rimarrebbero quei concetti perché diventano parte della comunità dialogica. Nel senso che ci colpiscono, siamo pronti a recepirli nella nostra rete cognitiva, la arricchiscono e diventano parte del linguaggio corrente. Allora, quando procediamo in questo modo, c'è una giusta misura nello studio, cioè un metro, un Ariston, la misura è la cosa migliore. Non siamo esposti al rischio di eccesso. L'eccesso di studio è tossico come qualunque altro eccesso. È tossico perché porta appunto a un altro modo di studiare, che è il modo di studiare egoico tipico scolastico, in cui non siamo guidati dall'amore ma piuttosto dalla paura, paura che ci porta a radicarci nella competizione posizionale. La paura porta ostilità, io non mi sento parte di qualcosa di più grande e quindi non sento amore per qualcosa di più grande e quindi studio per servire questo qualcosa di più grande che una comunità, ma sono solo, sono isolato, da solo, contro tutti, dovrò trovare, farmi una posizione, e lo studio è un modo per farmi una posizione. Ecco, questa è una modalità di studio molto comune nei ragazzi, quelli che studiano, perché il modello ormai dominante è il modello competitivo, ecco, che il neoliberismo impone a tutti, cioè ognuno diventa imprenditore di se stesso e quindi deve massimizzare il proprio capitale culturale, farlo rendere bene, quindi devo fare buoni investimenti, cosa che poi mi rendono nella vita, in particolare nell'economia, nel settore della finanza, della possibilità di fare soldi, arricchirmi e farmi una posizione. Ecco. Quindi questo tipo di studio è orientato sin dall'inizio non dall'amore, ma dalla paura di essere, diventare poveri, di non avere possibilità di soddisfare i propri bisogni e così via. Allora, questo tipo di studio, che chiamiamo studio egoico, di cui abbiamo già parlato, questo è semplicemente un ulteriore approfondimento, tende a non essere guidato dall'intuizione, intelligenza intuitiva, tutt'altro, ma dalla ragione strumentale. Cioè io faccio questo per ottenere quest'altro. Quindi non è guidata affatto, appunto, ripeto, dalla confibrazione, dall'amore, e la relazione che ho con la materia studiata sarà una relazione strumentale. Dunque, io studio a uno scopo di ottenere, che ha uno scopo che è uno scopo economico, Allora, questo comporta l'esposizione al grave rischio dell'oppressione di se stessi, dell'oppressione della propria anima, del vero sé. Ecco. E c'è il rischio di cadere nell'eccesso, nella dismisura, nel sovraccarico, nello stress, nel malessere, nel proliferare di inquinanti. Questo tipo di studio non svela la complessità, non toglie il velo alla complessità e quindi non svela il modo di pensare della vita, quindi non ci arricchisce, non ci rende più ricchi nella vita, ma ci espone alla complicazione, che è tutta un'altra logica. La complicazione, cioè il plico uno sopra l'altro, che il plico di sopra nasconde quello di sotto, è strumentale alla stratificazione del potere nella società. Il tipo di intelligenza che sviluppa non è un'intelligenza profonda, cioè una vera intelligenza, capacità di leggere dentro le cose e quindi andare al nocciolo dei problemi e quindi risolverli, ma tutt'altro. È una estelligenza, un'intelligenza esteriore, magari anche acuta, ma esteriormente. E questo tipo di intelligenza, dividendo le cose tra di loro, non essendo dialettica, tende a generare una da parte l'idiotismo specialistico e dall'altra la proliferazione di problemi, perché l'idiotismo specialistico e la proliferazione di problemi sempre più insolubili sono parte della stessa logica. Che vuol dire idiotismo? Da idiota vuol dire colui che pensa soltanto a se stesso, cioè colui che non ama. Colui che non ama e che studia senza amore è uno studio fatto in modo, diciamo così, da impresa competitiva nei confronti di altre imprese competitive. Questo studio ci rende non intelligenti, in senso vero, umanamente intelligenti, cioè capaci di, mentre studiamo, sviluppare qualità dell'essere, qualità dell'amore, qualità della vita, cioè incrementare la nostra vita, anzi, tutt'altro, ci rende degli idioti sapienti. Cioè, e alla fine che cosa succede di questo studio? Che noi ci attacchiamo alle cose che impariamo, quelle che riusciamo a imparare, perché fanno parte del nostro capitale, come ci attacchiamo a un bene materiale, a una casa, diciamo questo è mio, questo non è tuo, quindi creiamo delle proprietà private, tendiamo a creare dei copyright, ecco, ci attacchiamo, quindi ricordiamoci che abbiamo già analizzato forse, adesso comunque se non lo rifaremo fra poco, che ogni attaccamento nell'ombra c'è un'ostilità, quindi quando io mi attacco a una proprietà che può essere intellettuale o può essere materiale, dietro c'è un'ostilità, cioè l'ostilità contro chiunque voglia entrare nella mia proprietà, ecco, perché lo vedo come un competitor. Quindi se io mi sono attaccato all'idea X, il portatore dell'idea Y, diversa, opposta alla mia, diventa un nemico. E quindi sono pronto non con lui a dialogare per arricchire la mia posizione e creare un ponte tra le idee, ma tutt'altro, sono pronto a discutere, che viene da scuotere, cioè combattere. Quindi oggi siamo abituati ad assistere continuamente a discussioni, si vede il torso show televisivo, in cui nessuno prende niente dall'altro, ma cerca di sopraffare l'altro. E siamo totalmente o quasi completamente carenti di dialogo, cioè il logos che dialogos attraversa il tavolo da una parte all'altra e arricchisce tutti. La tua idea diversa dalla mia mi costringe ad arricchire il mio modo di pensare. Quindi io mi arricchisco grazie al fatto che tu pensi e hai idee un po' diverse dalle mie. Quindi la dialettica presuppone la biodiversità delle idee e non vede nella mia diversità un problema, anzi vede una ricchezza. Così come nell'economia stiamo andando verso il conformismo degli oggetti, pensa alla Coca-Cola, tutto il mondo deve bere Coca-Cola, non ci sono più bibite diverse, in ogni posto che vai c'è la Coca-Cola. L'obiettivo finale dell'industria della Coca-Cola è riempire il mondo di Coca-Cola e far fuori tutte le altre bibite. Ecco, così con le sementi, no? E vabbè, così con i semi, cioè 4 tipi di grano, 5 tipi di grano che devono far fuori tutti gli altri di proprietà magari della Monsanto. Ecco, quando noi ci attacchiamo alle idee, ve l'ho detto prima, quando noi facciamo delle idee una nostra proprietà privata, che crea un vantaggio competitivo sugli altri, in realtà sapete cosa succede? Una cosa molto grave. La nostra mente non fluisce più. La nostra mente si paralizza. Subiamo un'ingessatura della mente. Quindi così come un corpo che è abituato a fare solo alcuni movimenti, gli altri li elimina, diventa un corpo meccanico, così la nostra mente, da mente intelligente, diventa mente meccanica. E questo ci crea non solo problemi di comprendere la realtà, ma problemi relazionali, difficoltà relazionali, discussioni nelle coppie, discussioni nelle famiglie, discussioni anziché dialogo, incomprensioni anziché comprensioni, odio anziché amore, malessere anziché benessere, e da qui origina la disgrazia per gli studenti del sadismo di certi insegnanti, i quali hanno appreso, soffrendo, nella paura del giudizio degli altri, e quindi quello che hanno portato dentro poi lo portano fuori. Hanno imparato così e impongono questo modo di apprendere anche agli studenti. Ora, una scuola che ancora tolleri al proprio interno insegnanti così è una scuola che contraddice alla radice, alla base proprio, i fondamenti della Costituzione italiana. Pensate che la scuola, da Piero Calamandrei, era considerata organo costituzionale, perché senza la scuola, attenzione, non la scuola qualsiasi, non la scuola in cui si sviluppa l'intelligenza, ma in cui si sviluppa il pensiero critico e dialogico, sulla scuola, senza una scuola di questo tipo, la Costituzione italiana, che è una Costituzione etica, la Costituzione etica del popolo italiano, rimane lettera morta. Per questo Moro, Aldo Moro, nel 1947, presentò un ordine del giorno che fu approvato all'unanimità con lunghi applausi da tutta l'Assemblea Costituente, in cui sosteneva, in questo ordine del giorno, che la scuola di ordine e grado avrebbe dovuto insegnare i principi della Costituzione italiana. Per fare cosa? Per cambiare l'etica. L'etica del nostro popolo, nella storia del nostro popolo, è stata l'etica servi padroni. Servi signori, quindi schiavi, predisposizione alla schiavitù. Ecco, un popolo di persone creative come gli italiani che hanno dovuto subire per anni la schiavitù. In primo luogo la schiavitù intellettuale. Ecco, la nuova scuola avrebbe dovuto liberare la popolazione da questa infamia e generare una cultura, cioè una sociocultura, radicata nel dialogo e nel pensiero critico. Senza questa base, la democrazia rimane semplicemente una maschera che copre la realtà delle cose, cioè l'oligarchia, che c'è sempre stata. Ecco. E con questo vi saluto e vi auguro di bene.